Argomentazione e confutazione meno capitolo 1. Le origini. O voi che avete gli intelletti sani. Mirate la dottrina che s'asconde. Sotto elle velame degli versi strani. Dante, Inferno. Paragrafo 1. Introduzione. Alcuni anni fa, probabilmente per eccessivo zelo, un avvocato depositò presso la cancelleria della Corte di Cassazione una copia in più del proprio ricorso, alla quale fu erroneamente attribuito un distinto numero di protocollo, che diede luogo ad un autonomo procedimento. Conseguentemente, su quei due ricorsi fotocopia la Suprema Corte decise due volte, accogliendo l'uno e rigettando l'altro, come poi riassunto dalle Sezioni Unite, n. 10.867 del 30 aprile 2008, chiamata a pronunciarsi sulla successiva richiesta di revocazione per contrasto di giudicati, articolo 395 CPC. A chi non ne fosse già sufficientemente edotto, questa singolare esperienza insegna che identiche argomentazioni difensive possono condurre a risultati diametralmente opposti, addirittura davanti allo stesso giudice. Con questa avvertenza, nelle pagine che seguono cercheremo di individuare le regole che presiedono al buon argomentare, lasciandoci a tal fine guidare dalla speranza che, se i ragionamenti non sono tutti efficaci allo stesso modo, ma invece alcuni sono migliori di altri, allora esiste un ragionamento ideale, cui è quindi opportuno tendere, con ottimismo e metodo. Il nostro dichiarato intento è insomma quello di coltivare, oltre la naturale attitudine e l'indotta propensione di ciascun individuo all'oratoria, quegli strumenti indispensabili al contraddittorio dialettico, che è caratterizzato da una argomentazione e da una confutazione o replica. Ed è proprio di tale tecnica, persuasiva e dissuasiva insieme, che si occuperà la presente opera. Paragrafo 2. La sofistica. Come può facilmente intuirsi, il tema della nostra indagine ha radici lontane, addirittura risalenti al V secolo avanti Cristo, allorquando ad Atene nasceva la cosiddetta sofistica, dal greco sofia, sapienza, ossia quella corrente filosofica essenzialmente relativista, secondo cui non esisterebbe un'unica verità oggettiva ma piuttosto infinite soggettive, e cioè una per ogni singolo individuo, l'opinione particolare di ciascuno. Insomma, sarebbe l'unica, ma nel contempo oggettivamente molteplice, misura di ogni cosa, e quindi anche della verità, che è come appare a ciascuno, homo mensura. I protagonisti di questo primo grande movimento illuminista della storia, ossia Protagora, Gorgia, Ippia, Lisia, Prodico, Crizia ed altri sofisti minori, insegnavano a pagamento la retorica? Paragrafo 3. La retorica. La retorica, dal greco retorichete echn, arte del dire, è l'abilità nel discutere, ossia la capacità e la tecnica di padroneggiare le parole organizzandole in un discorso secondo un progetto, un criterio, per cui ad una data premessa segua una certa conclusione. Quest'ultima, in particolare, può avere lo scopo di convincere l'uditorio, cioè fargli comprendere qualcosa, oppure di persuaderlo, ossia indurlo a credere qualcosa di diverso, cioè che prima non credeva, o anche di uguale, cioè di continuare a credere ma magari in modo rafforzato ciò che già credeva. L'insegnamento della retorica da parte dei sofisti può farsi risalire con buona approssimazione alla Siracusa del 465 a.C., allorquando cioè, dopo il rovesciamento della dittatura di Trasibulo, i cittadini tornarono in patria dall'esilio cui erano stati costretti e cercarono di rientrare in possesso dei beni confiscati loro dai tiranni a beneficio dei soldati mercenari. Tali rivendicazioni avvenivano davanti ad apposite giurie popolari, che quegli ex esuli cercavano di persuadere argomentando il proprio buon diritto di proprietà, ricorrendo all'ausilio di alcuni prontuari giuridici contenenti le arringhe a luopo predisposte dai retori Corace e Tisia, quali avvocati ante litteram. Nel corso dei secoli seguenti, il successo della retorica fu tale che venne fatta oggetto di insegnamento scolastico. In Italia, fino alla cosiddetta Riforma Gentile del 1922, nonché universitario, oltre a trovare felice applicazione anche in ambiti diversi dall'insegnamento in senso stretto, come ad esempio nella musica, ove geni come Bach e Beethoven adottarono nei propri componimenti vere e proprie figure quali l'anafora, il climax, l'ellissi, eccetera, al fine di meglio coinvolgere emotivamente l'ascoltatore, spesse volte fino a commuoverlo o comunque suscitargli passioni come gioia, angoscia, eccetera, cosiddetto retorica musicale. È bene avvertire, tuttavia, che, sebbene finalizzata alla persuasione, la retorica è relativamente indifferente agli scopi particolari della persuasione stessa, a seconda dei quali essa assume, come stiamo per vedere, gli specifici connotati dell'eristica e della dialettica. Paragrafo 4. L'eristica. L'eristica, dal greco erisein, ovvero battagliare, in questo caso a parole, è l'abilità retorica che ha come specifico scopo quello di persuadere per vincere a tutti i costi nelle discussioni, confutando le affermazioni avversarie con ogni mezzo, cioè senza aver riguardo alla loro intrinseca verità o falsità. Secondo gli eristi, infatti, su qualsiasi argomento sarebbe possibile sostenere almeno due contrapposte tesi, che i greci definivano appunto dissoilogoi, ossia ragionamenti duplici. Per dare prova di ciò, i sofisti amavano esibirsi, non solo a fini didattici, nelle cicci.dd. Antilogie, che in tempi più recenti Kant ha riproposto sotto forma di antinomie, cioè pronunciando in immediata successione due opposti discorsi, uno a difesa e l'altro di accusa relativamente alla medesima questione, spesso persuadendo entrambe le volte il proprio frastornato uditorio. Se così è, natura eristica deve allora attribuirsi all'attività difensiva dell'avvocato, il cui scopo retorico particolare, infatti, non è ricercare la verità storica di un certo accadimento, bensì sostenere e difendere, comunque, la tesi del proprio cliente, seppur con l'obbligo deontologico di non introdurre intenzionalmente nel processo prove false. Articolo 14 cad.deont.for. E nel mero rispetto dell'articolo 88 CPC, il cui generico dovere di lealtà e probità fu infatti sostituito, nella formulazione definitiva del codice, ha l'obbligo di dire la verità, del tutto confliggente col dovere dell'avvocato di rispettare il segreto, che il progetto Solmi aveva sancito per parti e difensori con la previsione di una sanzione pecuniaria in caso di inosservanza. Ciò è tanto più vero ove si consideri che addirittura fatto espresso divieto all'avvocato di impegnare la propria parola circa la verità dei fatti sub giudice. Articolo 58 cad.deont.for. Paragrafo 5. La dialettica. Il termine dialettica, dal greco dialegein, dialogo, ovvero, dia, cioè due logos, cioè discorso o lexis, cioè ragionamenti. Quindi due discorsi, due ragionamenti. È stato usato per la prima volta da Platone con il significato di uso corretto della ragione, ed indica l'abilità retorica che ha come specifico scopo quello di persuadere per ricercare la verità attraverso l'interazione di contrapposte tesi. Essa si sviluppa, in particolare, secondo un procedimento, che non deve necessariamente avvenire tra due distinti soggetti, caratterizzato dalla cosiddetta triade dialettica, ossia la tesi, l'antitesi e la sintesi. Alla prima si oppone la seconda, che cerca di metterne in evidenza i punti deboli. Il risultato di tale confronto conduce alla sintesi, che tendenzialmente va al di là sia della tesi che dell'antitesi, nella misura in cui riconosce il peculiare valore di entrambe, cercando di conservarne i vantaggi pure evidenziandone, ed evitandone, i limiti. La sintesi così raggiunta può costituire a sua volta il primo passo per una nuova triade dialettica, tesi. Se così è, natura dialettica deve allora riconoscersi al processo giudiziario, perché tendenzialmente rivolto all'accertamento della verità storica attraverso il contraddittorio di una tesi e di un'antitesi. Autorevole ed espressa conferma di ciò si può ad esempio trovare in alcune pronunce della Corte Costituzionale, sentenze n. 258 fratto 1991 e n. 255 fratto 1992, e della Corte Europea, sentenza n. 2561/2002 Craxi. Italia, secondo cui fine primario ed ineludibile del processo è la ricerca della verità, da cui evidentemente si ritiene sgorghi la giustizia, sebbene da intendersi in senso solo processuale. Paragrafo 6. L'oratoria o eloquenza. Retorica, dialettica ed eristica, così come teorizzate dalla filosofia ed in particolare dalla sofistica, si esprimono tutti attraverso l'oratoria o eloquenza, scritto orale, che ne costituisce appunto la manifestazione esteriore concreta, ossia pratica.